www.readyjoe.it e la storia continua. Memorie e tradizioni milanesi. La Pinetta. Un po' di storia di Milano. È l'ultimo che vide Garibaldi. Milano e i suoi angoli caratteristici. L'epopea di Palazzo Marino. Il bello di Milano. È proprio vero. Il Cenacolo costituisce una sorta di droga per gli stranieri, specie se giapponesi, che a Torme si riversano quotidianamente alle grazie. Le cascine di San Siro, la cascina Bolla, in via Paris Bordone 9, www.readyjoe.it e la storia continua. Memorie e tradizioni milanesi. La Pinetta. La signora Pinetta esordisce con una frase. Non tutti hanno avuto la fortuna di poter ascoltare il proprio nonno raccontare. Il mio era colto, ma di quella cultura fatta della gioia di imparare, di scoprire, di dare peso alle esperienze sul campo. Il nonno le raccontava che tra la porta ticinese e il borgo di San Gottardo c'era il quartier generale dei contrabbandieri che frodavano il Dazio, imposta a cui dovevano sottostare tutte le merci al loro ingresso in città. Canzoni della Mala descrivevano in modo leggendario gli sfrusador, quasi fossero personaggi da film. Il berretto sulla 23, il fazzoletto sulla bocca, la giacca corta e aderente e i calzoni a campana. Anche le donne facevano la loro parte, nascondendo tra le ampie gonne o negli indumenti intimi alcolici, salumi e carne. E proprio per verificare l'autenticità di quelle forme, venne creata la professione della visitatrice, donne anziane che perquisirono le forme un po' troppo prosperose di quelle donne. I dazieri, sapendo che gli sfrusador nascondevano nei carri degli ortolani anche bestie, usavano un ferro lungo 2 metri circa, chiamato la ghigia, per controllare in mezzo agli ortaggi. Nella malavita, non solo tra i violatori del Dazio, i più giovani scalavano le mura di recinzione e d'inverno usavano delle particolari scarpe chiamate peduli, che avevano la suola de fustan de bust, cioè di un particolare fustagno molto resistente fabbricato a Bustarsizio, preziosissime perché proprio quelle che permettevano eventuali rapide fughe. Ma San Gottardo era anche il borgo dei formaggiai. Nelle cantine delle case venivano fatti stagionare i formaggi provenienti da Crema, Parma, Piacenza, che venivano poi venduti dagli ambulanti in tutta Milano. Di questi formaggi ne esistevano di tutti i tipi e di tutti i gusti: tonda, quadra, ghizza, mol, dur, desbrodolando, de qualche gutta, culfil, fresc, stagionà. C'era nel borgo un odore che rimaneva attaccato ai vestiti, per cui chiunque e ovunque vi andasse si sapeva che si arrivava al borgo dei formaggiai. I locali, che erano almeno un metro sotto il livello della strada e in direzione del Naviglio, erano il posto più adatto alla stagionatura dei formaggi. Man mano, con le nuove esigenze igieniche imposte ai prodotti alimentari, le casere furono chiuse, ma anche ora, nonostante non ci siano più formaggiai, il quartiere mantiene l'aria popolare di allora. nelle case di ringhiera, nei cortili comunicanti e con i portici e alcuni cantucci nascosti e molto pittoreschi. Ho assistito all'ultimo viaggio del barcone per i trasporti via acqua, giudicati troppo costosi. Era il 31 marzo 1979, quando uno di quei soliti natanti targati con la sigla 6L6043 fu ormeggiato per l'ultima volta alla Darsena, dopo aver fatto l'ultimo viaggio partendo presto al mattino da Castelletto di Cugiono, dopo aver viaggiato tra la campagna per 8 ore. Mi ricordo i nomi degli esperti barcaioli che avevano guidato per anni questi mezzi, Giovanni Re e Costanzo Colombo, ultimi viaggiatori di questa importante via d'acqua. Non va dimenticato che ancora nel 1953 Milano era il 13° porto d'Italia per il volume di merci che vi passavano. Nel 1925 vi fu un tentativo di fare nella cerchia dei navigli una specie di servizio vaporetti come a Venezia, ma fu presto abbandonato a causa dei rifiuti che rendevano la navigazione difficoltosa, oltre che poco piacevole. Che nostalgia! Quando ho fatto un giro organizzato dai CAM della zona sul battello fino alle ville di Lobecco e Buffalora, ma anche quello è stato quest'anno soppresso. A me e a quelli che come me sanno cosa vuol dire, rimane l'insegna di un bar, il Viarenna, così era chiamata la Darsena in antichità. www.radiogio.it e la storia continua. Un po' di storia di Milano. È l'ultimo che vide Garibaldi. Via Stella, il ponte che era in sul Navilli, un tocchel del Verzé e della via Durin. In riva al Cours e trova un tal gruvili di gente de bandere che alla fin, alle una grazia del cielo, adesso posdil, se siamo arrivati all'albergo della ville. Così, quasi mezzo secolo dopo, fa il poeta milanese Corradino Cima, 1874-1968, ormai 86enne, e ricordava quando, nel lontano 1880, il suo papà lo aveva portato a vedere Garibaldi, che alloggiava all'Hotel de la Ville. Era giunto a Milano, in treno, il 1° di novembre, e già alla stazione, che allora sorgeva ancora nell'odierna Piazza della Repubblica e via Vittor Pisani, il primo inghippo. Non si riesce a calare dal vagone la barella su cui è adagiato il grande infermo. Da anni Garibaldi era afflitto da una poliartrosi gravemente invalidante. Si dovrà abbattere un tratto di piattaforma. Una carrozza a due cavalli, e uno lì a poco stramazzerà esausto, attende sul piazzale, ma anziché fare percorrere il tragitto più breve, via Principe Umberto, via Turati, via Manzoni, Piazza Duomo e Corso Vittorio Emanuele, si è voluto, in omaggio a lui, farlo transitare sotto l'arco e poi lungo il corso che da una ventina d'anni gli sono stati dedicati, Porta Garibaldi, per l'appunto. Immenso lo stuolo di popolo che si ammassava intorno alla vettura, che è così costretta a procedere lentamente. Ci vorranno 5 ore per arrivare a destinazione. Proprio come capitò al gran cancelliere Ferrer di manzoniana memoria. La gente si muoveva davanti e di dietro, a destra e a sinistra della carrozza, a guisa di cavalloni intorno a una nave che avanza nel forte della tempesta. Al ponte Vetero, il landò svolta a sinistra nella contrada dell'Orso e poi a destra in quella di San Giuseppe, ora Verdi. Quindi Piazza della Scala, del Duomo e Corso Vittorio Emanuele, dove, giusto di fronte a San Carlo, sta l'albergo delle Ville e vi resterà fino al 1943. La carrozza entra a fatica nel cortile gremito di folla e di garibaldini e tutti si avventano sul condottiero, tutti pretenderebbero di portarlo a braccio nel suo appartamento. Lo fanno 4 camicie rosse. Qui è tutto un andirivieni di cittadini che lo vogliono salutare e tra essi anche il nostro piccolo Corradino che è giunto trafelato col suo papà dopo avere percorso via Stella, la futura via Corridoni, e il ponte che era sul Navili, via Battisti, angolo Visconti di Modrone, un tuchel del Verzé, largo Augusto, la via Durin e il corso Vittorio Emanuele. Quegli, nel 1880, era un bagai, un fanciullo. Sarà nel 1960 l'unico milanese a poter dire di aver veduto e avvicinato l'eroe dei due mondi. di Joe.it e la storia continua. Milano e i suoi angoli caratteristici. L'epopea di Palazzo Marino. Prima del 1889, Luca Beltrami conferisse veste cinquecentesca alla fronte verso la scala di Palazzo Marino. Essa si presentava grezza perché la morte a suo tempo del proprietario ne aveva impedito il compimento. Così come non si era potuta realizzare quella congiunzione dell'ingresso principale di Via Marino con la piazza del Duomo, mediante l'apertura di una via larga 13 braccia, che avrebbe anticipato di 3 secoli la galleria. Era Tommaso Marino, un abile e spregiudicato uomo di affari che aveva messo insieme una fortuna con l'impresa del sale e con l'appalto dei servizi pubblici. Naturale quindi che volesse costruirsi una grandiosa dimora in tutto degna del suo raggiunto prestigio. Scelta pertanto una zona, subito a nord del Duomo, acquistate e rase al suolo alcune vecchie case, incaricò l'architetto Galeazzo Alessi di costruirgli un immenso e sfarzoso palazzo senza badare a spese. E siccome costui si mostrava alquanto scettico, lo condusse in un luogo segreto e gli spalancò dinanzi agli occhi i suoi forzieri colmi di oro. I lavori ebbero inizio nel 1558, ma poi si trascinarono stancamente e tra mille pause, al punto che il committente fece in tempo a morire alla bella età di 97 anni prima di poterlo vedere ultimato. Ed era 1572, anno che non portò bene neppure al suo architetto, che infatti se ne andò anche egli all'altro mondo. Quasi una visaglia della nefasta profezia che ben presto prese ad aleggiare intorno alla dimora. Aut uret, aut uret, aut alter raptor rapiet, o brucia, o crolla, o un altro ladro se la prenderà. Profezia in gran parte avveratasi, se è vero che il palazzo, dopo essere passato attraverso molti proprietari, se lo pappò l'erario a saldo di una montagna di debiti, finché da questo venne nel 1860 ceduto al comune. E rischierà poi di perire nel gran rogo della guerra. E difatti, nella notte del 12-13 agosto del 43, si ebbero le prime incursioni aeree e alcuni spezzoni svilupparono incendi che si accanirono sulle facciate della Piazza della Scala e Piazza San Fedele. Ulteriori danni si ebbero nella notte tra il 14 e il 15 agosto per lo scoppio di una grossa dirompente tra quest'ultima piazza e la Via Marino. Risultato: a parte il cortile d'onore, miracolosamente salvatosi, rimasero in piedi solo i muri perimetrali e maestri. Sollecita l'opera di ricostruzione, guidata dagli architetti Gerla e Polastri, mentre il pittore Fratino si occupava del ripristino della parte decorativa. E nell'aprile del 1954 il grosso della ricostruzione si poteva considerare compiuto e il bel palazzo, capolavoro dell'architettura residenziale lombarda, tornò a risplendere entro la sua sontuosa veste cinerea in pietra di Brembate. Thank you. www.redijo.it e la storia continua. Il bello di Milano. È proprio vero. Il cenacolo costituisce una sorta di droga per gli stranieri, specie se giapponesi, che a torme si riversano quotidianamente alle grazie. O per essere più esatti, dalle parti della stazione Nord, dove la penuria dei cartelli indicatori passano ore a setacciare le vie d'intorno alla ricerca di quelle che li condurrà al capolavoro di Leonardo. Conclusa la visita e data un'ultima occhiata al Duomo, Galleria, Piazza La Scala e Castello, i foresti se ne tornano a casa convinti di aver visto Milano. E invece hanno visto poco e capito ancor meno. Già, perché si sono persi il più bel romanico del mondo, Sant'Ambrogio, e la compiuta espressione di architettura imperiale romana in terra di Lombardia, San Simpliciano. Beh, tanto per limitarci a due soli esempi. I tesori che si conservano al chiuso, pitture, sculture e altre forme d'arte e cultura, saranno pur meravigliosi, ma non ci trasmettono il bello di una città che a nostro parere sta tutto fuori. Così Brera è incantevole soprattutto per quel gomitolo di stradine che la caratterizzano, e gli splendidi dipinti sarebbero non meno splendidi se per caso dimorassero al castello e si dipanassero pigramente tortuose attorno alla chiesa del Carmine, rilevando la suggestione dei secoli passati, per poco che se ne allontani la notturna e caotica ressa. Stradine dei nomi pittoreschi e familiari, fiori chiari e fiori scuri, Ciovasso e Ciovassino, San Carpoforo e Madonnina, Formentini, Carmine, Melone. Non meno suggestivi e ricche di memorie, ancorché sconosciute ai più, e forse per questo più godibili, quella dozzina di vicoli che sopravvivono nel centro storico. Così le strette di Santa Caterina e del Laghetto, di Santa Maria Valle e delle Moniche, dei Fiori e di Sant'Agostino, dei Lavandai e di San Giovanni al Muro, Pusterla e Calusca, Rasini e Giardino. Ma quando indigeni e allogeni, stanchi di quadrilateri mondani e di saldi per mezze calzette, impareranno ad apprezzare i silenzi e le penombre medievali? Beh, andatelo a dire a quella fauna variopinta e frenetica che batte da mane a sera il corso Vittorio Emanuele e la via Torino, tra due file ininterrotte di vetrine, scarpe e abiti alla moda alternati a banche. Già, lo shopping. Ma provate per una volta a uscire dal gregge per gustarvi l'incanto delle vie pioppette di Campo Lodigiano, al mattino, quando il sole vi discende dall'alto traendo bagliori di acqua marina dall'acciottolato, spartito da due cerughi nastri di granito. È l'ora in cui gli stenti alberelli della vetra si orlano di una sottilissima velatura di verde ricamata su un cielo lontano, terso e lieve come smeraldo. Quel cielo di Lombardia così bello, quanto è bello, così splendido e così in pace. E all'imbrunire fate una puntata nel meraviglioso giardino di Villa Reale di Via Palestro, quando il primo venticello d'autunno rastrella dalle aiuole le foglie ingiallite come un croupier di monete d'oro sul tappeto verde. E via per una volta. www.redigio.it e la storia continua. Le cascine di San Siro. La cascina Bolla in via Paris Bordone 9. Nel 1400 la cascina Bolla è ricordata come osteria, situata circa nell'area dell'attuale via Paris Bordone al numero 9, allora a breve distanza dal corso dell'Olona, e si presentava con un porticato con archi a sesto acuto e a piano superiore finestrelle, archi acute con cotti. Aveva una torretta affrescata con un volo d'uccelli, appartenente alla famiglia Caimi, Modifiche successive furono apportate da un proprietario successivo, un certo Arrigoni. Probabilmente fu danneggiata dal terremoto del 1473, quando era ancora proprietà Caimi, che la cedettero nel 1478 ai De Bolli, che la abitarono fino al 1642. E sebbene ci siano notizie che assicurano che il celebre giureconsulto Giuseppe Bolla l'acquistò nel 1496. Sulle piante topografiche del 1500 era chiamata la bola, tipo la bolla, e il complesso, oltre alla cascina, comprendeva una villa medievale e un oratorio, prima dedicato a Santa Maria Nascente, quindi a San Gaetano alla Bolla, riferente alla chiesa di San Siro. Nel 1567 abitava una sola famiglia, registrata nella parrocchia di San Martino al Corpo. Tutta l'area passò ai Visconti di Modrone, che rimasero proprietari fino alla fine del 1800. E l'ingegner Camillo Rovizzani e il geometra romano Pagnotti, nel 1983, dopo studi e indagini, affermarono che la villa dei Bolli fosse quella abitata da Leonardo, mentre lavorava a Santa Maria delle Grazie, e fosse collegata con il castello Sforzesco per mezzo di un camminamento sotterraneo, logicamente segreto. Dissero che Leonardo vi possedesse una vigna, ma vi sono notizie controverse. Pare inoltre che fosse una delle mete preferite da Gian Galeazzo Visconti durante le sue cavalcate. Nel 1912 era in dubbio la sua sopravvivenza, perché il comune di Milano, dovendo tracciare un nuovo piano regolatore, avrebbe dovuto abbatterla. I proprietari si opposero, chiedendo di modificare il piano, e nel 1925 il comune acquistò la casa e un pezzo di prato con l'evidente intenzione di demolire tutto, perché nel 1929 chiese alla sovrintendenza dei monumenti il permesso di abbattere almeno la parte dell'edificio che sarebbe finito sulla nuova via Ravizza per edificare una scuola. Nel 1933 la cascina passò all'Opera Nazionale Balilla, ONB, per costruirvi la casa dei Balilla, mai realizzata. Fu poi acquistata dalla Gioventù Italiana del Litorio, GIL. Tra il 1934 e il 1939 venne letteralmente smantellata poco alla volta e fu asportato di tutto. Fu recintata tanto per salvare qualcosa, ma rubarono anche la recinzione. E nel 1945 la GIL propose al comune di riprendersi quanto rimasto, ma niente si mosse fino ai bombardamenti del 41, quando fu danneggiata. Quello che è rimasto della vecchia cascina, ovvero la sagoma del castelletto tardo gotico, che ricorda un casino di caccia, è stato restaurato e incorporato in una villa moderna ed è difficile da vedere perché è nascosto da alti pioppi e da una muraglia. Spostata leggermente a nord della cascina Bolla, c'è anche la più piccola cascina Bolletta. E anche questa puntata è finita. www.redigio.it e la storia continua. E anche questa puntata è finita. www.ridigio.it e la storia continua.